Grazie, professoressa Saraceno. Grazie. Notate delle assenze per ragioni istituzionali, e cioè le cose da fare e il dibattito politico istituzionale, gli impegni di governo legati alla legge di stabilità, né il ministro Trigilia, che si scusa, né il sottosegretario Guerra interverranno a questa tavola rotonda di oggi. Grazie.
Ora, comincio, diciamo, con una riflessione che ha a che fare appunto con questo grosso lavoro che abbiamo portato avanti rispetto agli indicatori del benessere equo e sostenibile, che, come si diceva, sono stati proprio costruiti in modo condiviso tra l'Istat, il CNEL e più in generale la società civile, proprio con l'obiettivo di avere un set di indicatori sugli aspetti fondamentali del benessere al di là del PIL, che fossero una base di partenza importante per il disegno di politiche adeguate per il miglioramento della qualità della vita e del benessere della popolazione. Lo sforzo nostro è stato proprio quello di cercare di avere un percorso condiviso per arrivarci, perché per riuscire ad avere una forza con questi indicatori che possa competere col PIL era assolutamente indispensabile che attorno questi indicatori si costruisse un percorso proprio di condivisione. Per questo motivo sono stati costruiti due organismi, un comitato CNEL-Istat dove era presente tutto l'associazionismo, non soltanto sindacati, organizzazioni datoriali, ma anche organizzazioni ambientaliste, volontariato, consumatori, associazionismo femminile e così via. E si è creato anche un minimo di consultazione con gli stessi cittadini per cercare di arrivare a individuare questo set di domini fondamentali per poter affrontare il discorso benessere e quindi costruire un quadro concettuale sul benessere. Questi domini, nell'ambito di questi domini, una commissione scientifica ha poi lavorato per individuare gli indicatori più rilevanti all'interno di ogni dominio. I domini, come saprete, sono 12, c'è un sito proprio dove si può seguire quello che succede sul benessere equo e sostenibile, www.misuredelbenessere.it, e lì vedrete non soltanto i domini e gli indicatori, ma anche riportato il rapporto sul benessere che poi sulla base appunto di questi indicatori è stato prodotto da Istat e CNEL proprio per dare il senso della complessità della situazione del benessere del paese. La cosa importante, purtroppo oggi quindi noi abbiamo soltanto un lato, diciamo così, no? La sessione era stata organizzata proprio nel senso di dire: ma vediamo un po' all'opera questi indicatori, che cosa ci dicono rispetto alla fase attuale e che tipo di sfida pongono alle politiche. Quindi in qualche modo, siccome puntavamo a vedere il discorso della coesione sia in termini territoriali che in termini sociali, volevamo poi avere un dialogo appunto con la politica per verificare come questo set di indicatori può diventare una base reale per poter costruire strategie politiche adeguate per migliorare il benessere della popolazione. Quindi ci manca, diciamo, un pezzo, però possiamo benissimo invece sviluppare comunque una riflessione tra di noi su come questo potrebbe arrivare. Quindi io cercherò invece di soffermarmi su quello che ci dicono questi indicatori. Intanto i domini sono 12 e vanno dagli aspetti, diciamo, fondamentali come la salute, che è un elemento cardine ovviamente del benessere di una popolazione, alla formazione, al lavoro, benessere economico, partecipazione sociale e politica e istituzioni, sicurezza, benessere soggettivo, perché è stata proprio una scelta di fondo quella di dire: non ci può essere benessere se non c'è anche la percezione dello stesso benessere da parte dei cittadini, quindi il giudizio dei cittadini lo consideriamo un aspetto fondamentale insieme a indicatori invece più oggettivi della situazione stessa. sicurezza, ambiente, paesaggio e patrimonio culturale. Qui questa è una grandissima novità, perché nessun paese al mondo ha il paesaggio, ha la bellezza, diciamo così, come dominio di benessere di una popolazione. Nessun paese al mondo ce l'ha, neanche gli organismi internazionali. Al massimo questi aspetti vengono inseriti magari all'interno del dominio ambiente, no? Che pure c'è. Invece questa è una delle cose anche di specificità, diciamo, del nostro paese, quindi l'attenzione a far sì che poi sia data importanza e rilevanza, come da un punto di vista strategico di misurazione da un lato, ma poi conseguentemente anche nelle politiche, ad alcuni punti di forza fondamentali che il nostro paese ha, come quello del paesaggio, della sua bellezza, e quello del patrimonio culturale. Ambedue aspetti che emergono poi invece dall'analisi dei risultati come aspetti non adeguatamente valorizzati, e che invece che diventare un elemento di forza del nostro paese rischiano invece di non essere appunto adeguatamente valorizzati complessivamente. E ancora innovazione, ricerca e servizi. Quindi questi sono i 12 ambiti che noi abbiamo riscontrato, condiviso, su cui si è discusso. Questa cosa del paesaggio fu proposta da Salvatore Settis, è una delle primissime riunioni del comitato, e lasciò spiazzato tutto il comitato inizialmente, perché nessuno si aspettava una cosa del genere. In realtà lui sostanziò molto bene questa cosa con il richiamo alla Costituzione, l'articolo 9 della Costituzione. Quindi insomma la discussione che c'è stata in quel comitato è stata una discussione vera, una discussione che inizialmente difficile, ma che poi è riuscita a svilupparsi adeguatamente. Ma che cosa emerge, diciamo, che cosa è emerso in particolare da una parte di questi indicatori su qual è la situazione in cui ci troviamo all'interno, diciamo, del nostro paese? È chiaro che se dovessimo riflettere un pochino di più, è chiaro che fare un rapporto sul benessere in una situazione così, diciamo, critica, no? Da un punto di vista economico e sociale in questa fase, non può che evidenziare, no? Attraverso gli indicatori appunto queste criticità. Il dato fondamentale che ovviamente noi sappiamo che emerge è che viene fuori con forza dal dominio lavoro, è quello che siamo in un momento particolarmente critico, che le caratteristiche della crisi che stiamo vivendo sono tali per intensità e lunghezza, anche soprattutto per lunghezza, da evidenziare probabilmente un impatto sociale sulla società che sarà anche più prolungato, che andrà anche al di là della durata, diciamo, della stessa crisi economica, o comunque che sarà difficile recuperare anche dopo la cosiddetta, diciamo, ripresa che stiamo aspettando. Questo è un primo elemento fondamentale che ci deve richiamare sia sui problemi di equità che sui problemi di sostenibilità, in questo caso soprattutto sociale, della situazione, perché questa crisi si è inserita, come dire, su problemi strutturali che il nostro paese ha, accentuandoli, acuendoli. Il caso, diciamo, più eclatante è quello della sua coesione territoriale, delle differenze territoriali. Questa crisi ha accentuato questa, sembrerebbe di no, perché tutti abbiamo in mente che questa crisi è stato un qualcosa di trasversale, no? Che ha toccato il nord come il sud, che ha toccato le varie zone del paese, è vero, però l'ha toccati in un modo diverso. Quindi il sud è uscito, non è ancora uscito, il sud, diciamo, ha vissuto questo periodo a partire dalla seconda metà del 2008 distanziandosi di più, la forbice è aumentata, perché il calo dell'occupazione che c'è stato al sud è stato doppio di quello che c'è stato nelle altre zone del paese. anche il calo che c'è stato da un punto di vista dell'industria è stato doppio di quello che c'è stato all'interno del paese, cioè laddove già di industria ce n'era meno, sia industria che costruzioni eccetera, l'impatto è stato anche più forte. Quindi in sostanza il problema della coesione territoriale, che ovviamente oggi si poteva discutere anche col ministro Trigilia, il problema della coesione territoriale è un problema serissimo che abbiamo, perché il Sud ha iniziato a perdere occupazione, come si vede dagli indicatori, prima degli altri, già dalla seconda metà del 2008, e continua a perderlo con intensità superiore alle altre zone del paese. Quindi questa è già una forbice delle disuguaglianze che è emersa nettamente. E tenete conto che quando abbiamo deciso come chiamare questi indicatori del benessere, abbiamo tenuto molto a chiamare benessere equo e sostenibile, in qualche modo per rimarcare che non ci interessava semplicemente valutare se il benessere di una popolazione è migliorato o meno in media, ma che un elemento costitutivo di questa definizione di benessere doveva essere anche capire quanto questa crescita di benessere avveniva a scapito o no dell'equità all'interno di una popolazione. E cioè, se si cresce in benessere nella salute, si può crescere in media perché continuano a migliorare i segmenti di popolazione che già stanno in buona salute, o si può crescere perché si riducono le disuguaglianze nella salute, cosa che, come sapete, il problema di disuguaglianze in salute è un problema che c'è ancora e che è anche abbastanza rilevante, sia territoriali che sociali. Ebbene, il concetto di benessere equo e sostenibile ci dice: attenzione, è importante misurare il benessere anche nel come evolve nell'equità e nelle disuguaglianze al suo interno. Perché? Proprio perché vogliamo mettere a disposizione un set di indicatori per le politiche, proprio per poter operare verso un benessere che sia più equo per tutti, e un benessere che tenga conto anche delle esigenze delle generazioni future, non soltanto di quelle attuali, che quindi non intacchi in qualche modo il patrimonio che deve arrivare alle stesse, in questo, alle generazioni future, non solo in termini di capitale naturale, no? Quindi non solo da un punto di vista ambientale, che è il concetto, diciamo così, più normalmente a cui noi pensiamo, ma anche in termini di sostenibilità sociale, anche in termini di sostenibilità economica. Scelte che sono state fatte in passato, basta solo pensare al debito pubblico, no? Scelte che sono state fatte in passato anche da un punto di vista politico erano scelte insostenibili da un punto di vista economico, perché su quelle scelte avrebbero pagato le generazioni successive, hanno intaccato in qualche modo il patrimonio che si sono ritrovate le generazioni successive. Ebbene, quindi cercare di misurare questi aspetti in termini di equità e di sostenibilità sociale, economica e ambientale è l'obiettivo ambiziosissimo. Sottolineo ambiziosissimo, perché non è che abbiamo tutte le ricette e che siamo riusciti in modo perfetto ad avere il set di indicatori completo che ci permette di misurare anche queste dimensioni della sostenibilità. Questa è proprio la parte più complessa, se vogliamo, su cui c'è moltissimo da lavorare, su cui tra l'altro noi stimoliamo molto anche tutta la comunità scientifica a supportarci, perché neanche a livello internazionale proprio sugli indicatori di sostenibilità si è riusciti poi ancora a definire delle misure che siano effettivamente solide. Però è un obiettivo che dobbiamo perseguire, quindi vediamo questo processo come un processo di innovazione continua che ci permetta di arrivare anche gradualmente, se vogliamo, a un miglioramento progressivo della strumentazione che ci diamo. Però intanto abbiamo un set di questi indicatori per i 12 domini, circa in media 10 per ogni dominio, che possono diventare effettivamente una base per le politiche stesse, se solo lo si volesse. Che cosa mi sento anche di dire? Che quello che è successo, si vede dai dati sia del dominio del lavoro che del dominio del benessere economico, che inevitabilmente in questi anni non possono che essere assolutamente centrali nella valutazione del benessere della popolazione, che la situazione da un punto di vista dell'occupazione, abbiamo visto, è stata molto critica per il Sud, e seppure diciamo il problema dell'occupazione ha interessato il calo dell'occupazione, diciamo ha interessato trasversalmente le varie zone del paese, ci sono dei soggetti particolari, ha agito in un modo un po' più selettivo, e ci sono dei soggetti che hanno risentito più di altri degli effetti di questa crisi, il cui benessere quindi è peggiorato, diciamo così, di più. Il primo caso è quello dei giovani. Nell'ambito di questa perdita, diciamo così, di calo di occupazione generale che c'è stato, i giovani sono quelli che sono stati colpiti di più, hanno perso 7 punti di tasso d'occupazione dall'inizio della crisi. E la cosa che va sottolineata è che questo è avvenuto parallelamente con un aumento del tasso d'occupazione degli ultra cinquantenni. Questo perché anche come effetto dei provvedimenti in campo pensionistico. Quindi in sostanza quello che è successo è che è aumentata la permanenza delle persone con più di 50 anni all'interno del mercato del lavoro, mentre non entrano i giovani, entrano molto meno i giovani o escono di più i giovani. E ugualmente cala l'occupazione anche della fascia adulta minore di 50 anni, e questa crea già ulteriori differenze, segmenti colpiti in modo diverso. Secondo aspetto fondamentale è quello che riguarda gli immigrati. Anche qui le differenze sono evidenti dai dati. E quello che emerge chiaramente è che seppure in valori assoluti l'occupazione immigrata continua a crescere perché cresce la popolazione immigrata nel nostro paese, ma i tassi di occupazione calano e gli immigrati, soprattutto nella componente maschile, sono fortemente diminuiti. Ancora, da un punto di vista del genere, quello che si evidenzia è che in realtà le donne sono state colpite meno degli uomini, e anzi il saldo a fine 2012 era positivo, diciamo che c'è un incremento in valori assoluti dell'occupazione femminile. Questo mentre negli uomini il calo dell'occupazione è stato molto più forte, anche perché sono più concentrati nell'industria, le donne più nei servizi, e quindi ovviamente hanno risentito molto di più della crisi. Che cosa ci dice tutto ciò comunque? Che l'impatto in termini di disuguaglianze è un impatto che ovviamente si è sentito rispetto a questi segmenti, ma si è sentito anche se si va a vedere la situazione della povertà e la situazione di distribuzione del reddito. Però non è avvenuto subito, come magari uno si sarebbe aspettato, non immediatamente dopo il calo dell'occupazione che c'è stato tra 2008 e 2009 abbiamo avuto un aumento della povertà assoluta, per esempio, o un aumento anche della stessa povertà relativa. E questo mentre è avvenuto dopo, tra il 2010 e il 2012 c'è stato un incremento, si è raddoppiata la grave deprivazione, un indicatore importante che abbiamo messo tra gli indicatori del benessere europeo, perché non è monetario, però ci dice quanto le famiglie hanno dovuto rinunciare a delle cose importanti, 4 o più cose importanti, quindi che hanno a che fare o con limitazioni nel riscaldamento o limitazioni nel cibo, insomma alcune questioni, o non aver potuto comprare delle cose per motivi economici, e quindi questi sono raddoppiati in 2 anni. E poi nel 2012 comincia a crescere sia povertà assoluta sia povertà relativa. E questo perché in una prima fase, essendo stati colpiti i giovani, il nostro modello in qualche modo italiano familiare ci ha aiutato, nel senso che la famiglia ha tamponato un po' la situazione proteggendo, tra virgolette, proteggendo i giovani che avevano perso il lavoro, affiancata la famiglia a primo ammortizzatore sociale fondamentale alla cassa integrazione, che ha protetto invece, dai dati emerge, ha protetto in particolare i capi famiglia. Quindi in sostanza quello che è successo è che inizialmente le famiglie sono riuscite a tamponare la situazione dando fondo ai risparmi, indebitandosi di più, abbiamo raggiunto i minimi di propensione al risparmio, è aumentato l'indebitamento delle famiglie e ancora siamo arrivati a livelli di potere d'acquisto delle famiglie molto bassi. Bene, tutto questo è successo perché le famiglie hanno dato fondo ai loro risparmi, eccetera, per cercare di mantenere lo stesso standard di vita. Ovviamente questo sarebbe pure potuto andare bene se fosse durato poco. La crisi che si è allungata nel tempo ha fatto sì che a un certo punto le famiglie non ce la facessero più da sole e quindi conseguentemente quello che è successo è che l'effetto è stato un aumento sia della povertà assoluta che della povertà relativa, quindi di tutti quegli indicatori che in qualche modo ci testimoniano il disagio da un punto di vista economico, da un punto di vista economico delle famiglie. Quello che mi sentirei di dire a questo punto è che c'è un altro elemento che gli indicatori, diciamo, del benessere mettono in luce e che si combina bene per capire qual è il quadro complessivo della nostra situazione. E l'elemento che mettono in luce è questo forte senso di sfiducia che c'è all'interno della popolazione, che è un forte senso di sfiducia che riguarda gli altri, quindi non soltanto le istituzioni. Siamo un paese in cui il 20% delle persone si fidano degli altri, esclusi ovviamente familiari, stretti, persone diciamo di ambito familiare o amicale. Ecco, i paesi nordici stanno al 60% per capirci, quindi è un dato di mancanza di fiducia molto accentuato, a cui si affianca anche la mancanza di fiducia molto forte nelle istituzioni e tra le istituzioni nella politica. I partiti hanno un voto 2, il Parlamento ha un voto 3 in media, la magistratura ha un voto 4, quindi diciamo le principali istituzioni del nostro paese sono fortemente diciamo sfiduciate dalla popolazione. Questo ovviamente è un problema serissimo, è un problema serissimo perché ha molto a che vedere, poi chi viene dopo di me magari lo può dire pure meglio quanto è importante l'elemento della fiducia in relazione anche a un'eventuale ripresa, allo sviluppo. È un elemento essenziale, cioè qui è fondamentale quanto la politica riesce a fare la sua parte in termini di dotarsi di una strategia adeguata per far fronte a una situazione così critica, tale da ricostruire gli elementi basilari della fiducia, perché senza fiducia e senza spinta delle persone, senza fiducia nelle istituzioni, senza fiducia negli altri, non si crea quel clima, diciamo, quel tessuto fondamentale che può permettere a una ripresa di consolidarsi e di andare avanti. Quindi il rischio, cioè la combinazione tra quegli elementi che vedevamo prima e questi invece che hanno molto a che fare col rapporto diciamo di fiducia delle persone nei confronti delle istituzioni e delle persone in generale, è un nesso fondamentale. Cioè io penso che è proprio, come dire, l'intersezione tra questi tre aspetti va molto sottolineata, perché questa sarà una chiave fondamentale per uscire seriamente dalla situazione. E infine un problema serio, e chiudo, riguarda sia la questione della formazione che della cultura. Quello che emerge dai dati del nostro paese è che siamo un paese che sta migliorando ma che non riesce a stare al passo con gli altri paesi europei. Sta migliorando nel senso che noi, i nostri indicatori che riguardano la percentuale di giovani che si laureano, eccetera, sono in crescita, però sono in crescita lenta, non sono in crescita al ritmo che ci permette di mantenere il passo, dovremmo avere una crescita più intensa di quella degli altri paesi europei e invece ce l'abbiamo più lenta. Quindi per molti versi ci stiamo anche, come dire, distaccando, e ci stiamo distaccando anche nella valorizzazione del titolo di studio da un punto di vista poi anche delle transizioni al lavoro. Su questo piano proprio il distacco, diciamo, nei confronti del resto d'Europa, della media europea, è molto forte. Il livello di competenze dalle indagini OCSE, questo è un indicatore principe che abbiamo messo nell'ambito degli indicatori del benessere, il livello di competenze è più basso di quello degli altri paesi, e soprattutto quello che è ritornato fuori è che l'estrazione sociale continua a essere, come dire, molto determinante per il raggiungimento di certi obiettivi, di risultati da un punto di vista scolastico, cosa che in generale è sempre stato un problema del nostro paese, perché noi da anni siamo un paese con la mobilità sociale bloccata, quindi non è una questione congiunturale di questa fase di crisi, però è chiaro che in questa fase di crisi diventa un elemento ancora più accentuato il fatto che se tu sei di un'estrazione sociale più alta, hai poi alla fine più opportunità di chi non ce l'ha anche a parità di merito. Quindi, per concludere, quello che mi sentirei di dire è che abbiamo la necessità, come dire, che le politiche in qualche modo facciano propria questa base di indicatori su cui con grande fatica abbiamo lavorato, ma anche con grande entusiasmo, vi devo dire, perché poi, come diceva prima bene, cioè questi dati sono dati che dobbiamo far parlare, no? Di dati ce ne abbiamo molti, molti altri dobbiamo anche, come dire, migliorarne la produzione, questo obiettivo, produrli magari con maggiore frequenza che non in passato. Però mettere insieme questo set di indicatori come set di indicatori rilevanti è stato già un grande passo in avanti, perché può diventare una vera e propria piattaforma su cui lavorare e indirizzare appunto strategie politiche.
Io sono molto grato a Maria Laura.